Buonasera, benvenuti a tutti a questo nostro incontro di lettura e commento del Vangelo domenicale. Questa sera abbiamo solo tre versetti, è il capitolo decimo di Giovanni, dal 27 al 30. Ma estrapolati dal loro contesto, questi versetti sono assolutamente incomprensibili, per cui li faremo precedere da qualche altro versetto e seguire. Quindi cominciamo dal capitolo decimo di Giovanni, dal versetto 22, altrimenti non si comprendono quei tre versetti così espunti dal loro testo. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. È una festa importante, chiamata in ebraico Hanukkah, è la festa delle luci, durava 8 giorni e si svolge nel mese di dicembre, normalmente a ridosso con il nostro Natale. Questa festa ricordava la riconsacrazione del Tempio al tempo di Giuda il Maccabeo, circa nel 165 a.C. Ed era una festa importantissima, era chiamata le capanne d'inverno. Era inverno. È strano questa indicazione, perché non è necessaria. È come io se dicessi, quest'anno ci sarà Natale e sarà inverno. Natale, almeno nel nostro emisfero, è sempre d'inverno. Questo inverno che l'Evangelista aggiunge è un'indicazione teologica. L'inverno è la stagione morta, la stagione del freddo. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Il portico è dove si insegna la legge. È l'ultima volta che Gesù, figlio di Dio e Dio lui stesso, si manifesta nel Tempio e tenteranno di lapidarlo come bestemmiatore. Quindi c'è un conflitto assoluto, c'è una incompatibilità tra Gesù e l'istituzione religiosa che pretende rappresentare Dio. Allora i giudei, ricordo che con il termine giudei non si intende mai la popolazione giudaica, ma sempre i capi del popolo, gli si fecero attorno, lo accerchiano, il verbo è ostile, e gli dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Letteralmente, fino a quando ci togli la vita. L'azione di Gesù di comunicare vita al popolo significa toglierla alle autorità religiose. Se tu sei il Cristo, dilla noi apertamente. Non lo vogliono sapere per seguire, lo vogliono sapere perché lo temono, perché la tradizione popolare diceva che quando sarebbe giunto il Cristo, il Messia, avrebbe fatto piazza pulita di tutta la classe dirigente religiosa. E Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Gesù non risponde con dottrine, sono le opere. Quando le opere di Gesù o di chi lo segue comunicano vita, arricchiscono vita, restituiscono vita, queste senz'altro vengono da Dio, perché Dio è l'autore della vita ed è colui che protegge la vita. Ma ecco l'affondo di Gesù: ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. La denuncia di Gesù è veramente tremenda. Gesù sta parlando ai capi religiosi, ai dirigenti del popolo, dice che non sono il gregge di Dio, non fanno parte delle sue pecore. Allora, se non fanno parte delle pecore di Gesù, significa che sono o briganti, o ladri, o lupi, cioè i nemici di questo gregge, i nemici di Dio. E non fanno parte delle pecore perché, come Gesù dirà, non ascoltano la voce di Dio. Coloro che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio sono i primi che non l'ascoltano. I capi dominano il gregge, Gesù invece è venuto a liberarlo. Ecco il conflitto che c'è. Ed ecco i versetti che la liturgia ci presenta. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono. Gesù dice che le sue pecore, immagine dei credenti che lo seguono, ascoltano la sua voce perché sentono nella voce di Gesù la risposta di Dio al bisogno di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Io le conosco, il verbo conoscere non indica soltanto una semplice conoscenza, era un verbo che si usava anche per i rapporti intimi, quindi significa una conoscenza di piena intimità. Ed esse mi seguono. Perché lo seguono? Seguono perché si fidano del pastore che sa che dà la vita per le sue pecore. Io do loro la vita eterna. L'indicazione di Gesù è molto chiara. Non dice io darò loro la vita eterna. La vita eterna per Gesù non è un premio che si consegue nel futuro, ma una possibilità nel presente. A quanti lo seguono e con lui e come lui si dedicano per il bene degli altri, Gesù dice io do la vita eterna. Quindi non darò, ma do. La vita eterna è una realtà presente. Si chiama eterna non tanto per la durata indefinita, ma per la qualità indistruttibile. Quindi Gesù dice che a quanti lo seguono perché sentono nel suo messaggio la risposta al bisogno di pienezza di vita che si portano dentro, Gesù dà loro la vita eterna, la vita di una pienezza tale che la morte non potrà neanche scalfire. E continua Gesù, e non andranno perdute in eterno, cioè significa mai, e nessuno, e questo è un avvertimento molto molto chiaro che Gesù fa all'autorità, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Gesù avverte le autorità religiose che non tentino di riprendere il gregge che Gesù è venuto a liberare. Nessuno le strapperà, lo assicura Gesù. E qui c'è il versetto 29 che è di difficile interpretazione e quindi di traduzione. La CEI ha scelto la via più facile. Il Padre mio che me la date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Ma dal testo greco non si capisce se è più grande il Padre o il gregge, è il più importante. Quindi si può tradurre il Padre mio, ciò che mi ha dato, cioè il gregge, è più grande di tutti. Quindi c'è una difficoltà di interpretazione, comunque il significato in entrambi i casi è chiaro. Nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Quindi questo gregge che rappresenta il popolo che Gesù è venuto a liberare, Gesù l'avverte, nessuno può strapparlo perché la mano di Gesù è la mano del Padre. C'è piena identità tra Gesù e Dio, quindi non possono in nome di Dio separare il popolo da Gesù. E Gesù fa la fondo, io e il Padre siamo, non dice come il traduttore, non si capisce perché, ha tradotto una cosa sola. Gesù dice, io e il Padre siamo uno. Uno è il numero che indica la divinità. Gesù sta bestemmiando. Gesù rivendica per sé la pienezza della condizione divina. Infatti, la reazione, questa è la parte che i liturgisti non ci danno, di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarli, perché Gesù ha bestemmiato. Gesù ha detto, il Padre e lui sono uno. Uno era la cifra, secondo il libro del profeta Zaccaria, chi vuole controllare, nel capitolo 14, 9, uno sarà il suo nome, il nome di Dio, è la cifra che indica Dio. Gesù e Dio sono un'unica cosa. E qui è interessante come l'Evangelista se la gode, perché c'è molta ironia. Tentano di ammazzarlo nel Tempio. Più i luoghi sono sacri, più i luoghi sono religiosi, e più sono pericolosi per Gesù, il figlio di Dio. Gesù che non ha corso nessun pericolo con i peccatori, con i miscredenti, con la gentaglia, corre il pericolo nel luogo più sacro della terra, nel Tempio di Gerusalemme. Da parte di chi? Da parte dei briganti, sì, perché i sacerdoti, in questo caso, sono i briganti che tentano di riprendere quello che Gesù ha liberato. Allora Gesù qui con molta ironia dice loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi? Quindi Gesù li sta prendendo in giro. Mentre i giudei prendono le pietre per ammazzarlo, Gesù dice, per quale delle opere buone volete ammazzarmi? Gli risposero i giudei, ricordo i capi del popolo, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Quello che è il progetto di Dio sull'umanità, che l'uomo diventi figlio di Dio, che abbia la condizione divina, per i rappresentanti presunti di Dio, che dovevano far conoscere questa volontà al popolo, è una bestemmia che va estirpata con la morte. Perché? Ma chiaro, perché perdono tutto il loro potere, perdono tutto il loro prestigio, perdono tutto il loro dominio che avevano sul popolo. Se Dio chiede all'uomo di essere accolto nella sua vita, per fondersi con lui e diventare una sola cosa, non c'è più posto per l'istituzione religiosa che viveva ed esisteva grazie alla lontananza, alla separazione che c'era tra Dio e il popolo. In mezzo c'era l'istituzione religiosa. E quindi vedono la presenza di Gesù, che è Dio, e sanno che è Dio, che è il figlio di Dio, come un attentato alla loro esistenza. Poi c'è, continua la polemica di Gesù con le autorità, e Gesù dà un criterio molto chiaro di autenticità. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Gesù non va sul piano dottrinale, ma su quello dell'esperienza, le opere. Ma se le compio, ecco il criterio importante che è valido anche per noi oggi, come criterio di credibilità delle persone. Dice Gesù, se non le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, sono le opere. Quando le opere di una persona comunicano vita, restituiscono vita, rallegrano vita alle persone, queste opere vengono da Dio, perché Dio è l'autore della vita, l'amante della vita e il protettore della vita. Ebbene, la conclusione, allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Quindi il luogo più pericoloso per Gesù è il Tempio di Gerusalemme. Allora in questo brano Gesù rivendica la condizione divina, Gesù dice che è uno perché lui si manifesta la stessa azione creatrice del Padre con la quale comunica vita al popolo, ma comunicare vita al popolo significa toglierlo all'istituzione religiosa. Ecco perché, come abbiamo visto all'inizio, i giudei gli dicono fino a quando ci togli la vita. Ecco, è un brano molto bello, molto importante, purtroppo con quei pochi versetti che la liturgia ci presenta è incomprensibile, ma se inserito nel contesto credo che sia molto molto chiaro. Bene, allora a voi per i vostri interventi, le vostre domande, le vostre riflessioni, e nel frattempo salutiamo tutti coloro che si sono aggiunti a questo nostro incontro. A tutti i benvenuti. Eccoci, è pronto il giovanino da Procida, chissà che bella giornata che ci sarà in quel di Procida. Dice, volevo sapere se la pecora, come la volpe nella cultura ebraica, ha il significato diverso da quello nostro occidentale, che non è proprio un complimento. No, la pecora era tenuta di grande valore, giovanino, in quella cultura, specialmente nel periodo in cui il popolo di Israele ha vissuto come popolo nomade, le pecore godevano di grande importanza, e anche il pastore. Poi dopo, all'epoca di Gesù, la figura del pastore si era un po' squalificata perché erano gentaglia, ma nei tempi antichi di Israele sia la pecora che il pastore godevano di grande valore. C'è Silvia da Ascoli che salutiamo. Vediamo, ecco Gioacchino. Si rilascia al prologo quando dice che il Logos era la vita degli uomini e che il Logos era con Dio ed è Dio. Sì, l'Evangelista sta preparando il vertice del suo Vangelo, che poi nei capitoli 16 e 17 sarà proprio l'apoteosi massima. In Gesù si manifesta la pienezza della condizione divina. Per questo non tentino di separare Gesù da Dio. Dio e Gesù sono una sola realtà, un'unica cosa. Vicente, perché Gesù non muore lapidato? Non c'è un'altra parola per dire eterna? Allora, sono quasi 40 anni, Vicente, che leggo quotidianamente, studio i Vangeli, e ancora oggi mi meraviglia come ha fatto Gesù a non morire ammazzato, come ha fatto a sopravvivere. Lo ha fatto perché quando è stato il momento lui ha affrontato l'istituzione, ma fin tanto che Gesù non era riuscito a creare un gruppo attorno a lui, ha sempre evitato le situazioni di conflitto, e anche in questo caso egli sfuggì alle loro mani. Quindi Gesù, tutte le volte che ha potuto, ha cercato di evitare la lapidazione. Invece, l'altra domanda, non c'è un'altra parola per dire eterna? Sì, potremmo usare, che forse è anche più comprensibile, definitiva, cioè quella per sempre. L'accento infatti non è tanto sulla durata di questa vita, ma sulla qualità, e la qualità che la rende indistruttibile. Vediamo se ci sono altre domande. Ecco il nostro Pierangelo che salutiamo, carissimo amico di Praglia. Ecco, ha già dato anche lui il suo contributo e la qualità della vita che per questo è eterna. Grazie. Il nostro Mario, che si collega da Madrid. Che domanda che mi fai, Mario? I liturgisti cosa si basano per decidere i brani del Nuovo Testamento e attesti dell'Antico Testamento? Allora potrei rispondere che da una parte ci si chiede se sono ignoranti e non si capisce allora perché facciano quel mestiere, dall'altra ci si chiede se non siano un po' in malafede, perché chissà perché eliminano sempre quei brani più scottanti, quei brani più delicati. Comunque, tra coloro che si dedicano alla liturgia e coloro che si dedicano alla scrittura, c'è da sempre una grande rivalità. In Italia, come tra polizia e carabinieri, quindi non chiedere mai a un liturgista il parere su un biblista e non chiedere mai a un biblista che ne pensa dei liturgisti. Giuseppe, non ho capito. Beh, dove si è andato a finire? Bene, le due traduzioni del versetto 29. Allora, è un problema testuale di greco. Qui è come dice la CEI, il Padre mio che me la date è più grande di tutti, quindi il Padre che è più grande, o quello che il Padre mi ha dato è più grande di tutti, cioè il Grece. Allora, c'è un criterio nell'esegesi che tra due scelte bisogna scegliere sempre quella più difficile. Si chiama lezione più difficile. Allora io sceglierei questa qui. Quindi vediamo se non ho fatto confusione. Può essere tradotto il versetto, o come te lo traduce la CEI, il Padre mio che me la date è più grande di tutti, quindi chi è più grande è il Padre, o quello che il Padre mio mi ha dato, cioè il Grege, è più grande, cioè il più importante di tutti. E nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Quindi sono due diverse possibili traduzioni del versetto. Io propendo per la seconda. Quello che il Padre mi ha dato è il più importante di tutti. Perché i copisti tendevano a semplificare o a facilitare quello che era complesso. Si chiama in termini tecnico la lezione più difficile da scegliere. C'è Eda che salutiamo, carissima. Gesù è un contestatario, se guardiamo questo per noi non ci sarebbe scampo, il coraggio di affrontare la vita che ce ne viene. In che senso, Eda? Non capisco perché non ci sarebbe scampo. Gesù è contestatario delle autorità giudaiche che non vogliono che il popolo venga liberato dal pastore che è Dio, ma nei confronti del gregge Gesù dà la vita per il gregge, quindi non c'è da avere timore, se è questo che volevi dire. Valeria da Napoli, che salutiamo, la vita eterna intesa sia come vita in pienezza vissuta qui sulla terra e anche nell'aldilà, il paradiso. La vita si chiama eterna non tanto per la durata indefinita, ma per la qualità indistruttibile. Gesù assicura a chi lo segue il dono di una vita che è capace di superare la morte. La morte non solo non distrugge questa vita, ma le permette di manifestarsi in pienezza. Per questo i grandi lo hanno capito, la morte non è una rivale dell'uomo, ma come diceva Francesco, è una sorella. Non è colei che ci toglie la vita, ma colei che ci introduce nella vita definitiva, in quella autentica. Giuseppe, possiamo sperare che un giorno avremo delle traduzioni più felici? No. Le traduzioni sono in cammino. Ogni volta che si è fatta una traduzione, questa già diventa imperfetta, perché man mano che continuano studi biblici, crescono gli studi biblici, si comprende sempre meglio, il testo. Per questo non ci può essere una traduzione definitiva. Un istante solo che lascio la parte che va registrata, poi continuiamo con le nostre domande o se non ci sono i saluti. Un istante solo. Eh sì, ma non si chiude.